Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Attacco di Bondi Beach, le scuse di Anthony Albanese alla comunità ebraica e alla nazione. La leader dell'opposizione Lee insiste per l'istituzione di una commissione reale nazionale. L'amministrazione Trump licenzia una trentina di diplomatici e a gennaio le nomine per i fedelissimi. Il Giappone torna al nucleare a 15 anni di distanza dal disastro di Fukushima. E per lo sport in Serie A salta la trasferta australiana a Perth di Milan e Como, il Napoli vince la Supercoppa italiana. Benvenuti al notiziario di SBS Italian di oggi, martedì 23 dicembre, con voi Massimiliano Gugole. Il primo ministro Anthony Albanese si è scusato con la comunità ebraica per la strage di Bondi. Albanese ha dichiarato di sentire il peso della responsabilità per una atrocità avvenuta mentre era primo ministro e di essere dispiaciuto per ciò che la comunità ebraica e la nazione nel suo complesso hanno dovuto subire. Il primo ministro ha poi lanciato un appello all'unità politica per far approvare le riforme proposte dopo l'attacco. Albanese ha delineato un pacchetto di nuove leggi che saranno presentate al Parlamento all'inizio del prossimo anno per contrastare l'incitamento all'odio e rafforzare le leggi volte a revocare i visti ai non cittadini che fomentano l'odio.
My message is that this is not a time for partisanship. This is a time for national unity. This is a time for the country to come together. That's what happens. That's what happens when after the Port Arthur massacre, that is what occurred. During COVID, myself as leader of the opposition offered support. Even where we had amendments, we said we won't allow the perfect to be the enemy of the good, we will support what is required.
E intanto la leader dell'opposizione Susan Lee continua a chiedere una commissione reale nazionale su quello che è accaduto a Bondi Beach. Il governo federale ha sostenuto una commissione reale statale in New South Wales e ha avviato una propria inchiesta più limitata, guidata dall'ex capo dell'intelligence Dennis Richardson, sulle agenzie federali di intelligence e di polizia. La ministra degli esteri Penny Wong ha dichiarato che l'obiettivo del governo è garantire la sicurezza degli australiani e che la revisione dell'intelligence fornirebbe garanzie più rapide rispetto ad una commissione reale. Al programma Sunrise su Channel 7, Susan Lee ha dichiarato comunque di volere collaborare con il governo.
We are very well prepared to help the Prime Minister draft, should he decide, which he should, to bring the Parliament back. And the approach around the terms of reference for the Royal Commission, which my team has drafted, we're happy to sit down, refine those terms of reference, work with the government. I made that offer yesterday, I made it the day before, I make it today.
Un tribunale di Sydney ha diffuso dei documenti riguardanti il presunto attentatore di Bondi, Navid Akram. Secondo la polizia, le immagini mostrano Akram impegnato in un addestramento con armi da fuoco in un sito rurale in Australia. I documenti del tribunale sostengono che un'analisi del telefono di Akram ha portato alla luce due video girati a ottobre, presumibilmente in una località del New South Wales. È stato inoltre rivelato che, secondo la polizia, Akram avrebbe lanciato diversi ordigni sulla folla durante l'attacco, ordigni che non sono poi esplosi. Akram dovrà rispondere a 59 capi d'accusa, tra cui 15 per omicidio, 41 per tentato omicidio e un capo d'accusa per atto terroristico. Ed in New South Wales procede il percorso delle nuove misure per limitare le manifestazioni a seguito di eventi terroristici e per imporre ulteriori restrizioni al possesso di armi. Le leggi sono state approvate dalla Camera Bassa durante la notte e l'obiettivo è di arrivare a completa approvazione prima di Natale. Secondo il Premier Chris Minns, le misure, definite straordinarie, sono necessarie per ripristinare un senso di sicurezza dopo la sparatoria che ha colpito i partecipanti alla celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach lo scorso 14 dicembre. Il parlamentare indipendente ed ex membro del partito degli sparatori, pescatori e contadini, Roy Butler, sostiene che ulteriori restrizioni al possesso di armi colpiranno coloro che le detengono come oggetti di famiglia.
generational firearms that have been in the family. Would I be left with a choice? The only thing I have of my grandfather, my maternal grandfather, is a shotgun that I was given when I was three, and shot my first rabbit with it when I was 10, and I don't have anything else of him. So would that have to count towards the numbers of firearms that I own, for example? So these are the things we haven't worked out.
E secondo alcuni esperti, la legge che New South Wales intende limitare le proteste dopo gli attacchi terroristici dovrà affrontare dubbi di costituzionalità. La professoressa di diritto costituzionale Anne Toomey sostiene che il disegno di legge non vieta le proteste, ma piuttosto impedisce che vengano autorizzate, il che significa che i manifestanti non godranno di alcune tutele legali. Il diritto costituzionalmente implicito alla comunicazione politica sarà al centro di qualsiasi sfida, e la professoressa Satumi sostiene che ci sono valide argomentazioni da entrambe le parti. Dal punto di vista del governo, la legge non vieta effettivamente le proteste. Una dichiarazione può rimanere in vigore soltanto per 3 mesi e sia il capo della polizia che il ministro devono approvarla.
But on the other side of the balance, we've got the fact that it actually is very broad because it applies to all public assemblies regardless of the nature of the public assembly. And it potentially applies to a really broad area, potentially up to the entire state, rather than just being focused on a particular area that has been impacted by a terrorist incident. So on the one side, it's probably overly broad. And on the other side, you've got some levels of protection. And the question then is going to be simply for a court as to how it balances those sorts of things.
Il governo degli Stati Uniti sta richiamando una 30 di diplomatici di carriera di alto livello dall'estero. I capi missione di almeno 29 paesi sono stati informati dall'amministrazione Trump che i loro mandati termineranno a gennaio, il che significa che probabilmente torneranno a Washington per essere riassegnati ad altri incarichi nel servizio estero. Tutti loro avevano assunto i loro incarichi nell'amministrazione Biden, ma erano sopravvissuti ad una purga iniziale dei primi mesi del secondo mandato di Trump. E si ritiene che l'amministrazione ora voglia insediare personale ritenuto interamente favorevole alle cosiddette priorità America First del presidente. E il Giappone è pronto a riavviare la più grande centrale nucleare al mondo a Niigata, un momento storico per il ritorno del paese all'energia nucleare 15 anni dopo il disastro di Fukushima. La centrale di Kashiwazaki Kariwa, situata a circa 220 km a nord-ovest di Tokyo, era stata chiusa dopo che un terremoto e uno tsunami avevano colpito la centrale di Fukushima Daiichi nel 2011. La prima ministra, Sanae Takaichi, sostiene il riavvio del nucleare per rafforzare la sicurezza energetica e contrastare il costo dei combustibili fossili importati che rappresentano oltre il 60% della produzione di elettricità in Giappone. Tuttavia, un sondaggio pubblicato a ottobre dalla prefettura di Niigata, dove ha sede la centrale nucleare, ha rilevato che il 60% degli abitanti non riteneva che fossero state soddisfatte le condizioni per il riavvio dell'impianto. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 56 centesimi di euro e viene scambiato a 66 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport in Serie A non ci sarà la trasferta prevista a Perth che avrebbe dovuto vedere protagonisti Milan e Como qui in Australia. Le condizioni poste dalla AFC, la Confederazione Asiatica che avrebbe ospitato la partita, si sono rivelate eccessive per l'organizzazione. Nonostante le numerose rassicurazioni arrivate anche in tempi recenti, la conferma della cancellazione è arrivata in un comunicato congiunto del governo di Western Australia e della Lega Calcio Serie A, che cita rischi finanziari che non è stato possibile contenere, condizioni di approvazione onerose e complicazioni dell'ultimo minuto al di fuori del loro controllo. Intanto a Riyadh in Arabia Saudita si è da poco conclusa la finale della Supercoppa italiana che ha visto il Napoli prevalere sul Bologna con un risultato di 2-0, le reti entrambe realizzate dal brasiliano Neres al 39esimo e al 57esimo. Concludiamo il notiziario di oggi con le previsioni del tempo. Giornata soleggiata e calda a Perth, la massima 36 gradi. Ad Adelaide, cieli in via di schiarimento durante la giornata, 24 la massima. A Melbourne, parzialmente nuvoloso, 21. Piogge previste a Hobart, 18. 18, splenderà il sole invece a Canberra 28 e sarà prevalentemente sereno anche a Sydney 30 la massima. A Brisbane piogge in aumento con temporali, la massima 34 gradi. Precipitazioni piovose anche a Cairns 33 e pioggia e temporali anche a Darwin, la massima 32 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.